I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Seconda puntata. Il primo passo. Dalla fede alla virtù.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con la catechesi di Don Fabio Rosini. A tutti voi buon ascolto.
Iniziamo il nostro vero e proprio viaggio all'interno di questo primo capitolo della seconda lettera di Pietro, in quella sequenza di termini che abbiamo appena accennato nella trasmissione di introduzione, che servono come un percorso di crescita. Noi, ribadiamolo, abbiamo a che fare con uno di quei testi che sono presenti nella scrittura e nella tradizione della nostra fede, che ci permettono di passare da una visione un po' episodica della fede a una visione dinamica e pedagogica, laddove si passi a una logica di crescita, ovvero sia si possa vivere qualcosa che ci porta da un inizio e ci porti a un compimento. E quindi abbiamo ascoltato il punto di partenza, ribadiamolo. Al terzo versetto della seconda lettera di Pietro è detto: «La sua potenza divina ci ha donato tutto quello che è necessario per una vita vissuta santamente, grazie alla conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua potenza e gloria». Ripetiamo: il Signore ci ha dato quello che è necessario per vivere una vita grande, per vivere una vita, traduciamo qui, santamente, piamente, pienamente. È la vita della qualità alta che il Signore Gesù Cristo ha portato su questa terra. E prosegue nel quarto versetto dicendo: «Con questo Egli ci ha donato i beni grandissimi e preziosi a noi promessi». C'erano delle promesse, sta dicendo Pietro, beni che erano preparati da una storia che è la storia gloriosa del popolo della salvezza. Continua: «affinché per loro mezzo diventiate partecipi della natura divina». Ecco, qui avevamo visto, c'è qualcosa di straordinario, partecipi della natura divina, cioè che la vita di Dio entra proprio in noi, però questa cosa si oppone a un'altra cosa, dice propriamente: «affinché per loro mezzo diventiate partecipi della natura divina, sfuggendo alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza». Ecco, non c'è una terra di nessuno. O si entra nella grandezza o si è condannati alla corruzione che si manifesta in noi per la via, per il canale della concupiscenza. Di cosa stiamo parlando? Di quella degenerazione a cui è sottoposta la natura umana per la sua fragilità. Fragilità che si manifesta a livello interiore attraverso questa convergenza sballata del nostro essere, questo andare verso lo storto, che è la tendenza alle cose piccole, banali e mediocri e carnali e non adulte, e tutto ciò che nell'uomo lo tenta al mediocre, lo spinge alla piccolezza, alla pusillanimità e tanto altro che qui non abbiamo il tempo di descrivere. E però questo è il punto: diventare partecipi della natura divina richiede lo sfuggire alla corruzione, sfuggire alla degenerazione. Ma come si fa questo? Come si cammina in questa via così grande e anche così seria, così austera? Dice Pietro: per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù. E poi prosegue: alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, e via dicendo. Ecco, noi arriviamo qui e dobbiamo capire cosa sta chiedendo di fare esattamente Pietro: aggiungere alla vostra fede la virtù. E poi vedremo altre cose. Quell'aggiungere non lo dobbiamo concepire come una somma, una semplice quantità che viene assommata, aggiunta. No, quel verbo che viene usato lì vuol dire riempire qualcosa, somministrare, fornire, arricchire. Questo aggiungere non è quantitativo, è qualitativo. La fede ha bisogno di essere riempita di virtù. Dobbiamo capire di cosa sta parlando. E allora, qui è il punto. Cioè, se la fede non viene corroborata, fornita, aumentata nella sua vita di qualcos'altro, si ferma il tutto. Cioè non ci basta avere la fede. Questo lo sappiamo anche perché esiste una triade sacrosanta e fondamentale: la fede, la speranza e la carità. E la fede da sola certamente non basterà. Sappiamo che la fede senza le opere è morta, ma in un cammino di crescita cosa significa questo discorso? Dobbiamo capire come si struttura una crescita nella fede. Cosa vuol dire questa cosa qui? Come funziona? Cioè, noi abbiamo la fede e non ci può bastare. E dobbiamo iniziare il nostro viaggio proprio da qui. Da questo dover arrivare a uno scopo più grande. La fede non ci basta, ma ripercorriamo velocemente la serie di step, di passaggi che dovremo fare. Per aggiungere, dice il versetto quinto, alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità. Questo è il punto d'arrivo. Come nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo tredicesimo, il meraviglioso inno alla carità ci fa capire che la più grande delle virtù è la carità, e ciò che veramente è importante e rilevante è l'amore alto, l'amore di Dio in noi. Per questo i cristiani vollero usare un termine meno usato, questo caritas, che vuol dire appunto l'amore, ma è l'amore che sa di Dio, è l'amore che ha la qualità di Dio. Ecco, questo è il punto. Il viaggio che faremo è il viaggio che porta dalla fede all'amore di Dio e passerà, per esempio, per l'amore fraterno. E curiosamente non è quello il punto d'arrivo, c'è un amore più grande dell'amore fraterno, che pure è una cosa meravigliosa. Ecco, noi capiamo che il nostro viaggio ha questa meta, e allora non dobbiamo dimenticarlo nei passaggi che faremo, perché dovremo capire perché questa crescita, che sarà seria, che non sarà una semplice giusta posizione di concetti cristiani, ma sarà un vero e proprio percorso, perché vale la pena di farla questa strada? Perché la sua meta è grande, perché la sua meta è importante e non è scontata. Non dimentichiamo che nel testo appunto della prima lettera ai Corinzi, al capitolo tredicesimo, nell'inno della carità, Paolo dice che se anche avessi una fede da spostare le montagne ma non avessi l'amore, questo non mi giova, non mi serve, è inutile. Questo vuol dire che si può avere la fede senza avere l'amore? Curioso, ma questo è il rischio. Il rischio di un'esperienza di fede che non ci porti al suo vero scopo, che è l'amore di Dio in noi. L'amore è la natura di Dio. È proprio lì che avremo questa partecipazione alla natura divina che ci fa sfuggire alla corruzione di cui ha parlato nei versetti precedenti. Ecco, allora siamo pronti per iniziare il nostro vero e proprio viaggio. Il punto di partenza del nostro viaggio, appunto, è la fede. Allora vale la pena in questo momento di capirla un po' meglio. Possiamo adesso noi ricordare alcune cose elementari e fondanti. Per esempio il fatto che la parola fede, che noi colleghiamo ad una convinzione razionale e intellettuale, è molto più che questo, è anche questo, ma la fede è una esperienza che ci viene consegnata già dalla tradizione ebraica, perché l'esperienza della fede di Israele è assolutamente ciò che si prepara a trascolorare nella fede nel Signore Gesù Cristo. La fede nel Dio di Gesù Cristo ha la sua matrice giudeo-cristiana irrinunciabile. E allora, per noi la parola fede ha dei significati, ha delle assonanze. In ebraico fede si dice emunah. Emunah viene dal verbo aman, che genera anche la parola amen, che è la parola dell'assenso, del consenso, del dire di sì, che noi usiamo tanto. La parola emunah, la fede, rappresenta il potersi, sapersi appoggiare. È un tema di stabilità. Chi confida nel Signore, dice il Salmo, è come il monte Sion, non vacilla, è stabile per sempre. L'idea della fede è l'idea di uno scaricare il peso su un punto d'appoggio, avere un punto d'appoggio. La nostra fede spesso è molto grande, ma nell'appoggio sbagliato. Si dice che nel mondo non ci sia fede, cosa assolutamente falsa. Nel mondo c'è tantissima fede, bisogna vedere in che. Per esempio c'è una fede nel denaro totale. C'è gente che raggiunge il livello eroico della fede a riguardo del denaro. C'è gente che è capace a perdere la vita per il denaro, che crede che la vita venga dal denaro, ha questa fede eroica e appoggia tutta la sua esistenza sui beni materiali. C'è gente invece che crede molto nella carne, crede molto nel piacere e appoggia tutta la sua esistenza sul piacere e cerca la vita nel piacere e interpreta se stessa, la storia, i fatti, tutto ciò che ci circonda come strumento di piacere funzionante o meno. La vita che si basa sul piacere è la vita edonistica che stiamo vivendo, che ci circonda e di cui partecipiamo sicuramente tutti quanti, almeno un poco. Altri hanno una fede nella propria intelligenza, nella propria comprensione che li porta a diventare assolutizzanti. Credono di poter vivere semplicemente perché capiscono le cose e di dover rifiutare tutto ciò che non capiscono. È una fede nell'assolutizzazione della ragione straordinaria, pazzesca, inspiegabile. Magari noi avessimo la fede in Gesù Cristo che hanno coloro che hanno la fede nel denaro o nella carne o nell'intelligenza, nella razionalità umana. Mi risulta che queste cose diano la vita che hanno, una vita inerte e fugace, una vita limitata. Il denaro ce lo possono rubare, i piaceri finiscono e l'intelligenza è estremamente limitata. Esistono molte cose che l'intelligenza non spiega. La fede è un atto di appoggio in Dio, di scaricare il peso della propria esistenza nella potenza e nella provvidenza del Padre Celeste. Noi abbiamo la fede quando ci appoggiamo in Lui, in Dio, quando ci fidiamo del Signore Gesù Cristo, quando obbediamo allo Spirito Santo. Beata è Maria perché ha creduto alla parola. Beato è chiunque di noi accoglie la parola e obbedisce alla parola. Quello è l'atto della fede e la fede dà la vita di ciò in cui ci si appoggia. Chi si appoggia nel Dio di Gesù Cristo avrà la vita di Dio, la stessa sua vita. Ma il nostro Pietro dice una cosa in più. Non dice: per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla fede la virtù. No, aggiunge un possessivo. Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù. Non darà questa determinazione con il genitivo, con il possessivo, agli altri termini che userà, ma in questo caso sì, la vostra fede. Qui non siamo di fronte a qualcosa di inaudito. Ci sembra ovvio quel che vi ho detto. Come lasciamo cadere un pochino nel nulla la frase che Gesù dice qua e là nei Vangeli: la tua fede ti ha salvato. Va, sia fatto secondo la tua fede. Che cos'è questa storia della fede che è nostra, la mia fede? C'è la fede, che è la fede della Chiesa, che è la fede degli Apostoli, tramandata fino a noi per la santa tradizione della Chiesa, e questa fede diventa nostra. Questa fede, finché non diventa nostra, noi non la abbiamo. Non c'è il credere nella redenzione di Cristo, c'è il credere in prima persona singolare, nella mia concreta salvezza, che è quella che mi porta Gesù Cristo, che la porta proprio a me. E questa ha una determinazione storica. Il contenuto della fede è identico, di santo in santo, di donna di Dio in donna di Dio, di generazione di cristiani in generazione di cristiani. La fede che abbiamo luminosamente riacchiuso, per esempio, nel simbolo della fede, nel credo, è sempre la stessa, ma io ho una mia esperienza di fede, quando le cose che ha detto la Chiesa le ho viste vere nella mia vita. È la mia fede quella che deve crescere, è la mia fede quella che ha bisogno di iniziare questo percorso. Io ho bisogno di far memoria della mia fede, della mia esperienza di salvezza. Ci sono quei fatti nella nostra esistenza che sono fondamentali, che sono imprescindibili: la nostra esperienza di Dio, la nostra singolare, personale, individuale esperienza di Dio, dove noi abbiamo visto con i nostri occhi che era vero quello che la parola diceva, quello che la Chiesa ci consegnava, quello che i sacramenti predicavano. Noi abbiamo bisogno di radicarci nella nostra fede, una fede astratta, una fede che è semplicemente comprensione dei dogmi, non ci salva, perché la vita ci fa domande ancora più serie. Allora noi abbiamo bisogno di essere radicati nella nostra esperienza di fede, e se non l'abbiamo, e se la sentiamo sfaldarsi, è tempo di tornare a fare atti di fede. Però curiosamente questo è per tutti. Tornare a questi atti è proprio questo che dobbiamo fare attraverso il secondo termine che aggiunge ora Pietro. Pietro dice che alla nostra fede dobbiamo aggiungere la virtù. Cosa vuol dire? Ecco, il termine usato è un termine piuttosto particolare. È un termine che ha un suo viaggio, arete in greco, è qualcosa che passa per il sublime, che passa per il guardabile, gradito. Parte proprio dal termine di qualcosa che è piacevole, qualcosa di molto bello in sé, però ha la nota della eccellenza. Potremmo tradurre questo termine con la gagliardia, con la prodezza, con il valore, con l'eccellenza, con il livello virtuoso. È una questione di qualità eminente, di bravura, di virtù, di stima, di onore, di buona qualità. Allora capiamo. È un tipo di termine che intende quando una cosa viene fatta a sommo grado, con eccellenza, con alto livello. E cosa serve questo termine? Non siamo difatti di fronte al termine della virtù etica, è anche etica. Il problema è il livello virtuoso di qualsiasi cosa a questo termine. Allora la fede ha bisogno di essere riempita di questa eccellenza, di questa prodezza. Il nostro viaggio non è dal male al bene. Il viaggio dal male al bene è il viaggio iniziale, basale. Questo è il viaggio essenziale. Fra il male e il bene bisogna scegliere il bene. Non c'è bisogno di grandissimo discernimento. Quella è la prima fase, la fase della liberazione. Va bene. Il problema è dopo cosa facciamo. Bisogna passare dal bene al meglio. E dal meglio all'ottimo. E dall'ottimo al sublime. E dal sublime al celestiale. E dal celestiale al divino. Cioè, se non passiamo al livello più grande, curiosamente entriamo nella logica della degenerazione. Nessuno può pensare di mantenere la stessa fede senza crescere nella fede. Qui è assolutamente essenziale continuare ad andare verso il cielo, come la nostra vita va verso il cielo, e la nostra esperienza di fede non può restare statica. La fede è dinamica, l'amore è dinamico, la speranza è dinamica, la esperienza della vita, della fede, è un'esperienza di vita, e la vita per sua natura ha una crescita. Quindi alla fede bisogna aggiungere una crescita per ciò stesso di quel che già aveva detto Pietro, ma questa crescita è la eccellenza. Io ho bisogno di fare atti dove vado fino in fondo con il Signore, dove ho coraggio, ho gagliardia, ho prudezza. Questo non è questione di forza, è questione di apertura. Questo non si fa perché si diventa, non so, più bravi, ma perché ci si lascia sempre più condurre. Si tratta che questa eccellenza è un'esperienza che ci chiede di fare di più, non nel senso morale o volontarista, ma di non accontentarci, del andare ancora più seriamente. Non siamo arrivati all'eccellenza del nostro essere padri o mariti o sacerdoti o spose o insegnanti. No, se non cresciamo verso l'eccellenza, la fede muore. Se non cresciamo verso l'eccellenza, la nostra identità muore. Noi abbiamo bisogno di crescere costantemente, diventare professionisti più bravi. Se un medico smette di studiare, diventa un pessimo medico. Se smette di crescere, diventa un medico inadeguato, che non si è aggiornato. Se un musicista non studia per migliorare, per affinare la sua capacità, diventa un pessimo musicista. Se un marito non cerca come amare di più la sua sposa, diventa un pessimo marito. Se un amico non cerca come fare ancora meglio l'amico, diventa un pessimo amico. Ecco il nostro primo passo, dalla fede alla virtù, dalla fede all'eccellenza. Abbiamo creduto in Dio fino ad oggi? Bene, c'è da crederci di più. Questo è il primo passo.
I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Seconda puntata, il primo passo, dalla fede alla virtù. Realizzazione di Monia Parente.